Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Eccoci qua, bentornati a questo nuovo appuntamento con il nostro Notes, con Arnaldo Casali in studio e ancora una volta con un brano di questo gruppo polacco che io spero di pronunciare bene, sono i Mislowitz.
Mislowitz,
ho sbagliato l'accento però insomma
sto imparando.
Ancora con i Mislowitz, c'è un motivo perché è la terza puntata consecutiva dedicata al regista polacco Zanussi, che Arnaldo conosce personalmente per essere stato qualche settimana fa suo ospite proprio in Polonia. Terza puntata in cui parleremo di cosa, Arnaldo?
Innanzitutto ascolteremo
finalmente
integrale
la fantomatica
la Zanussi, sì, che la settimana scorsa abbiamo anticipato e poi non abbiamo mandato in onda, e di cui invece avevamo lasciato un assaggio.
Vi possiamo assicurare che c'è. quindi la possiamo
assolutamente programmare, ce l'abbiamo sempre con velocità accelerata, con voce tipo Paperino, come ormai siete, i nostri ascoltatori sono abituati. Comunque questa canzone di Mistrovic, noi abbiamo ascoltato le altre due puntate dedicate alla Polonia e a Zanussi, abbiamo ascoltato due canzoni recenti dell'ultimo album, due hit 9. Questo invece è un grande cavallo di battaglia.
Questo è del 99.
Esatto, il disco è del 99, il singolo è del 2000. La canzone si chiama Dla Ciebie.
Dla Ciebie.
Sì,
è una dedica. Come tutti sanno, significa
per te.
Ah, per te. Per te.
Ed è una dedica ad Agnese.
Non ci sarei mai arrivato. Agnese?
Sì. Ovviamente, o Cevice, come dice sempre Zanussi. Cioè ovviamente, perché i polacchi dicono sempre ovviamente, c'è questa cosa. Allora, questo è un piccolo aneddoto che ti racconto subito di Zanussi.
Uno dei luoghi comuni dei polacchi è questo, di dire ovviamente.
Vabbè. Sì, no, ma c'è un intercalare che si usa, no, ma questo succede un po' in tutte le lingue, anche gli spagnoli per esempio dicono sempre claro, no? Che io una volta ho fatto amicizia con una ragazza spagnola e diceva sempre claro, claro. Sembra curioso che tu dicevi era banale, perché c'è claro, claro. Invece è un intercalare. Certo. I polacchi allo stesso modo, oceviccia, che significa... Ovviamente loro lo usano come intercalare, quindi lo dicono...
Come il nostro cioè di una volta.
Sì, ecco,
forse. È un po' sorpassato, sì, anche cioè.
Cioè non lo usano come noi usiamo ovviamente. Cioè noi diciamo, di solito diciamo ovviamente, per dire sì, stai dicendo una cosa
quando
ovvia.
È opportuno dirlo.
Ecco. Invece loro lo usano spessissimo, quindi con Zanussi, ogni volta che noi diciamo qualcosa, lui rispondeva ovviamente. Allora dicesse, ma riuscirò una volta a dire qualcosa che non sia così ovvio? Invece ho scoperto.
Non andava preso la lettera, ho capito.
Eh sì, ho scoperto che non andava preso la lettera, era in realtà un intercalare comune, quindi...
Va bene.
E quindi ecco, sì.
No, dicevamo...
Oggi siamo anche soli, tra l'altro.
No, siamo soli.
Non abbiamo i nostri...
Come si dice, meglio tanto per stare in luoghi comuni, meglio soli che male accompagnati.
Beh, ma non eravamo male accompagnati.
Però ultimamente siamo stati bene accompagnati.
Ecco, anzi, salutiamo Matteo e Alessandro che stanno alacremente lavorando.
E che torneranno a trovarci.
E che torneranno ovviamente a trovarci, stanno lavorando... intensamente al Film Festival Popoli e Religioni, che vedrà lo stesso Krzysztof Zanussi presente ricevere il premio alla carriera. Poi ci saranno anche diverse chicche che vi anticiperemo nelle prossime puntate, però
non svegliamo troppo,
non possiamo svelare troppo, ma insomma si prepara un'edizione del Film Festival Popoli e Religioni
scoppiettante,
molto densa di eventi, e molti di questi appunto riguarderanno proprio la Polonia, e quindi anche per questo anticipiamo un po' queste...
Anche attraverso la musica rock, in fondo.
Esatto.
Poi questa di oggi mi è sembrata un po' più melodica rispetto forse a quelle ascoltate.
Questa, sì, questa è una canzone d'amore.
Questa è una canzone d'amore più pensata, forse più di spessore. E va bene.
Sì, dunque Zanussi, noi abbiamo, l'avevamo anche detto due settimane fa, spieghiamo un po' anche meglio chi è per chi non lo conosce. In Italia Zanussi è conosciuto soprattutto per essere l'amico del Papa, il regista polacco amico del Papa polacco. Questo perché lui ha fatto, è diventato appunto diciamo popolare, famoso in Italia e a livello popolare anche appunto nel mondo, per aver diretto nel 1981 il primo film biografico su Giovanni Paolo II, che si chiamava Da un paese lontano.
Quindi prima ancora che Giovanni Paolo II cominciasse in pratica o quasi il suo viaggio come pontefice.
Diciamo prima proprio di tutto, nel senso prima che prima dell'attentato,
certo,
prima...
Certo.
Sì, esattamente.
Era stato eletto nel 78, se non sbaglio.
Nel 78.
Quindi ha appena 3 anni di pontificato.
Il film è stato girato nel 1980, considera Francesco, quindi...
Agli albori.
Sì, infatti ovviamente il film non ovviamente comincia anche io. Il film non parla del pontificato di Giovanni Paolo II, ma della sua vita, certo, precedente al pontificato, quindi è un film che parte da quando Karol Wojtyła, se non sbaglio, ha 5 anni e poi racconta la
sua avventura,
la sua
di
avventura
uomo
umana fino all'elezione. E il film si conclude significativamente, non è un caso, si conclude con la prima visita in Polonia del 1979, una visita a dir poco storica, perché fu poi quel viaggio che cominciò a picconare il muro di Berlino, possiamo dire.
Poi da lì nacque Solidarnosc.
Da lì nacque Solidarnosc, sì, perché Solidarnosc che significa solidarietà, a parte questo forse lo intuivano anche i nostri spettatori. Però, insomma,
i non polacchi.
Sì, no, perché questo poi si presta tutta una serie di giochi di parole, questo si vede bene, anzi io lo consiglio, se è già uscito in DVD non lo so, ma per chi se l'è perso nella trasmissione televisiva lo consiglio di cercare comunque in un video. Il film, l'ultimo film che è stato girato sul Papa invece, Karol, un Papa rimasto uomo.
Era per Mediaset, se non sbaglio.
Di Mediaset, esatto, Giacomo Battiato, prodotto dalla Tao 2 Film, forse la migliore in questo, nel settore della fiction oggi. Un film in due parti, no? È uscito proprio nei giorni del conclave, uscì Karol, un uomo diventato papa, E poi un anno dopo è stato girato il seguito, che era, appunto, raccontava la prima parte, la vita di, anche in quel caso, la vita di Carlo Wojtyła dai 20 anni all'elezione al Papa. La seconda parte racconta dall'elezione al Papa fino alla morte.
Fino alla morte. Per farci un film, però, già nell'81 vuol dire che già Carlo Wojtyła era un
personaggio. Ha avuto una vita
molto accidentata, avventurosa.
Accidentata, sì. No, ecco, volevo dire invece che, appunto, riguardo a questo secondo film, qui è raccontata veramente molto bene. Secondo me è un film bellissimo, e anzi, appunto, approfitto di questa occasione per pubblicizzarlo, per chi non l'avesse visto, perché molto meglio delle biografie che si vedono di solito, e anche, devo dire la verità, insomma, dell'altra biografia che abbiamo visto su Giovanni Paolo II,
una fiction fatta sopra, Rai, sopra, molto la media, più sintetica.
Sopra la media, anche perché davvero ha una prospettiva molto ampia, quindi davvero vede la vita di Giovanni Paolo II con gli occhi di Giovanni Paolo II. Quindi non trascura niente in questo film. Poi è difficile anche riuscire a capire che in 4 ore, in 2 puntate, è riuscito veramente a mettere dentro tutto, dalla povertà in Africa a Solidarność, da Oscar Romero alla malattia raccontata in modo drammatico ma veramente anche molto intenso,
film d'autore, ma
la guerra del Golfo, la guerra in Iraq, sì, ecco, devo dire un film d'autore davvero fatto molto bene, molto bene interpretato peraltro da un attore che ormai è diventato conosciuto anche in Italia, un attore polacco molto popolare in patria, che è Piotr Adamczyk.
Molto somigliante a Papa Wojtyła.
È molto
tra
somigliante,
sì. Quantomeno nelle sue...
Esatto, sì. E devo dire, oltre alla somiglianza fisica, che forse rispetto al John Voight truccato dell'altra fiction, o anche allo stesso attore che faceva Giovanni Paolo II nel film di Zanussi, forse gli assomiglia anche di meno, ma gli dà un, a mio parere, gli dà una grandissima personalità. Cioè restituisce... a Giovanni Paolo II quella personalità forte con cui questo Papa si distingueva, quindi più che imitarlo, come invece devo dire faceva John Voight nel film in cui imitava tutti i gesti di Wojtyła, Piotr Adamczyk non lo imita, però gli dà al suo personaggio quella forza, quel grosso spessore, proprio come persona, che in qualche modo restituisce quello, no? Che era poi quella grandissima personalità.
Si identifica più nello spirito che nel corpo.
Esatto, insomma, esatto, diciamo, sì. Si identifica davvero proprio, centrato dentro.
Anche perché John Voight è un attore molto famoso, per cui forse qualcuno è abituato a vederlo in altri ruoli che non quelli appunto di
sì,
Papa,
poi davvero quel film, a me è piaciuto anche quel film, il film della Rai, come esperimento mediatico, nel senso che invece in quel caso hanno fatto un film di 2 puntate e basta, per tutta la vita di Giovanni Paolo II, quindi hanno tagliato, no? E secondo me hanno tagliato anche in modo molto discutibile spesso, nel senso che alcune cose importantissime come l'incontro di Assisi dell'86 o la guerra in Iraq o non lo so, molti altri episodi non li hanno neanche raccontati, altri come l'incontro con Gorbaciov l'hanno messo attraverso filmati documentari. Invece il regista, che era un australiano se non sbaglio, e tra l'altro è stato girato in parte anche a Terni quel film, gli esterni li hanno fatti in parte accesi e in altri luoghi della provincia ternana, quel film ci si divertiva molto, vabbè, si fa per dire, ma insomma, perché per me risultava, ecco, più divertente che drammatico quel film. C'era un'imitazione, quindi il gioco era quello di ricreare per finta tutte le scene più famose del pontificato di Wojtyła.
Una specie di presepe.
Era una specie di presepe, hai detto bene, sì, questa metafora non l'avevo fatta io anche recensendolo, invece, esatto, è una specie di presepe. Quindi rifacciamo le scene, no? Quindi anche quando il Papa va in Gerusalemme, no? Tutte le scene, le più famose sequenze televisive, lui le ha ricreate pari pari. Soltanto che ci ha messo la cosa finta al posto della cosa vera, l'attore al posto del Papa.
Quindi più che altro uno sforzo di copiatura di carta carbone più che un ricreare il...
Beh, sì, cioè può essere interessante, appunto, ripeto, come imitazione. A me mi ha fatto l'effetto bagaglino alla fine, capito? Cioè, io, ecco, ho fatto un esempio molto più prosaico, più che quello del presepe, mi ricordo quando lo recensi ho scritto il bagaglino, o il museo delle cere.
Addirittura.
Però ecco, proprio riprendere quelle immagini, ricostruirle, quindi anche John Voight, più che entrare dentro il personaggio, riproduceva Wojtyła, ecco, più che interpretarlo, lo riproduceva, rifaceva le stesse mosse, era truccato allo stesso modo e rifaceva gli stessi gesti. Quindi era interessante come film da vedere, perché comunque divertente, appunto perché era divertente rivedere, no, per finta le cose che tutti noi conoscevamo.
Certo.
La vede. Versione reale. Invece il film di Battiato è completamente diverso, tutte le scene più famose lui non le riproduce mai, o se le riproduce lo fa da un'altra angolatura, quindi ci fa vedere i discorsi del Papa dalla prospettiva dell'appartamento pontificio.
Quindi fa vedere la folla sotto, esatto, San Pietro, eccetera.
Quindi comunque ce li fa vedere da un'angolatura diversa, non quella televisiva che noi, certo, già conosciamo. Quindi è stata invece un'interpretazione e oltretutto approfondisce davvero, mm-hmm, tematiche. Quindi non è soltanto concentrato sulla figura di Giovanni Paolo II, sulla sua vita personale, ma su quello che lui era come Papa. Quindi appunto ci mostra tutto il dramma dell'Africa quando il Papa va in Africa. Ci mostra tutto il dramma dell'America Latina degli anni Ottanta, quindi ripeto, Oscar Romero, che è un personaggio assolutamente bistrattato dai media di solito, che sull'altro film non veniva neanche citato, qui è trattato benissimo, nel senso che viene davvero approfondito bene il rapporto tra Oscar Romero, il vescovo martire salvadoregno, ucciso perché combatteva contro la dittatura, o combatteva ovviamente con
le
la parola,
armi della fede.
Con le armi della fede, ma è molto raccontato bene questo scontro, tutto sommato, questo incontro-scontro tra il Papa che aveva vissuto sotto il regime comunista e che quindi come prima cosa voleva combattere il comunismo e un vescovo che invece lottava contro un regime fascista.
Come, quindi, dire che in fondo i due regimi si somigliavano.
Di fatto sì, però di fatto ci fu questa incomprensione profonda da parte di Giovanni Paolo II nella storia di Romero, quindi lui non lo appoggiò Romero, questo me lo ha raccontato proprio pochi giorni fa in occasione dell'incontro di Assisi. Ho parlato a lungo col segretario personale di Oscar Romero, che era Jesus Delgado, il che mi ha raccontato che effettivamente Romero rimase deluso dall'incontro con Wojtyła. Perché? Perché una serie di vescovi e cardinali latinoamericani, di cui molti ancora oggi diciamo in carica
sulla breccia
scrissero un dossier in cui si accusava Romero di comunismo e lo mandarono al Papa. Quindi il Papa arrivò da Romero già prevenuto, e più che appoggiare la sua lotta a favore dei poveri, lo mise in guardia contro il rischio di essere strumentalizzato dai comunisti. Questa cosa deluse moltissimo Romero, che stava lottando davvero con tutte le sue forze per sostenere i poveri. Romero fu ucciso nella chiesa con un colpo di fucile al petto, e nel film il Papa dice: lo abbiamo lasciato solo, quindi fa un atto anche di accusa,
una missione di colpa.
E io pensavo fosse inventata sta frase, pensavo l'hanno messa lì per edulcorare un po' il rapporto tra Romero e Wojtyła, che invece fu difficile. Invece mi ha detto il segretario di Romero: no, effettivamente si dice che lui abbia pronunciato esattamente quelle parole. E poi quando è andato in Salvador, nonostante il regime voleva impedirgli di andare sulla tomba di Romero, il Giovanni Paolo II andò subito per prima cosa sulla tomba di Romero, andò a pregare su quella tomba, quindi fece anche, diciamo, se vogliamo, un esame di coscienza, insomma, anche su quello che lui come chiesa aveva fatto mancare a Romero lasciando solo. Noi sappiamo che i martiri sono sempre persone che vengono lasciate sole, difficilmente una persona che viene appoggiata dalla sua istituzione o dal suo gruppo, no?
Diventa martire.
E sappiamo che da Giovanni Falcone a Oscar Romero a Gandhi, no? Quando viene ucciso è sempre perché si è stato lasciato solo.
Aldo Moro può essere considerato un martire.
Eh beh, Aldo Moro è stato lasciato solo,
stato
diciamo,
lasciato
ufficialmente,
solo ufficialmente, nel senso, non solo ufficiosamente.
L'hanno proprio detto, cioè, o lo ammazziamo oppure fate questo.
E loro hanno detto: questo non lo facciamo.
Quindi lo ammazzate, insomma. Da quel punto di vista è stato drammatico anche lo stesso famoso, no, intervento del Papa. Perché quando Paolo VI invocò la liberazione di Aldo Moro, sì, firmò in qualche modo la sua condanna a morte. Perché dal momento in cui lo stesso Papa si schierava dalla parte dei politici, quindi restava su quella linea, forse se il Papa avesse detto, invece, anziché rivolgersi alle Brigate Rosse, si fosse rivolto alla Democrazia Cristiana, invocando invece una trattativa con le Brigate Rosse, forse Moro si sarebbe salvato.
Chissà,
quell'invocazione alle Brigate Rosse in realtà fu una condanna a morte. Quindi
è bello quel film di Bellocchio che parla proprio di un eventuale finale della vicenda Moro diverso,
sì,
alternativo, no? Buongiorno notte, no?
Sì,
è
sì,
molto
sì,
curioso.
Dunque,
tornando a Zanussi,
quindi abbiamo parlato dei film su Giovanni Paolo II, e appunto noi eravamo rimasti con l'intervista che abbiamo fatto a Zanussi proprio parlando di questo film, e poi ascolteremo che cosa ci dice lui appunto ha detto che non ha visto queste fiction che hanno fatto sul Papa, non l'ha voluto vedere proprio perché non voleva criticarle, e dice: per me sarebbe stato ovviamente impossibile non criticarle, anche non solo da regista che ha fatto un film sul Papa, ma anche da polacco, perché poi
da
ovviamente
amico anche, tra
da amico personale del Papa, anche da polacco, perché poi di fatto queste fiction si sono prese grosse libertà tanto che in Polonia Carol, il film dibattito dalla prima parte, che ha avuto un grandissimo successo al cinema in Polonia, è stato però tagliato non solo per questioni di tempo, ma anche per togliere gli episodi che avrebbero fatto ridere, diciamo, i polacchi, perché erano poco veritieri da un punto di vista storico.
Anche perché la fiction deve sempre un po' spettacolarizzare,
sì,
no? In qualche
per modo. Questo motivo mi ha stupito.
C'è questo difetto perché... grave della fiction italiana, quantomeno.
Sì, spesso sì. E la cosa che mi ha stupito piacevolmente, proprio da questo punto di vista, è perché, sapendo che la prima parte, quella che invece era quella che era più invisibile, quindi comunque agli italiani, agli spettatori italiani, si era presa delle grosse libertà, anche inventando personaggi, eccetera, mi ha stupito piacevolmente invece l'esattezza totale della seconda parte, quella che invece racconta il pontificato, in cui almeno io, poi non sono un vaticanista, per carità, non conosco a menadito la vita del Papa, ma per quanto ne so io non ha inventato nulla, è riuscito a riprodurre fedelmente tutta la storia.
È stato più rigoroso.
È stato molto più rigoroso. Appunto, a partire, diciamo, prima da Solidarnosc, l'incontro, il primo viaggio del Papa in Polonia è stato il viaggio che ha permesso la nascita di Solidarnosc, questa parola che è diventata parola d'ordine, con la scusa, dicevo prima, no? Che significa solidarietà, poi il Papa la ripeteva in continuazione.
Sì, anche in altri contesti.
Anche in altri contesti, e quindi di fatto appoggiò pubblicamente Solidarnosc. Certo. E ricordiamo, insomma, poi ci fu proprio a causa di questo movimento che fu una specie, no, di onda lunga, poi ci fu lo stato marziale, no? in Polonia, cioè per evitare l'arrivo dei carri armati in Polonia, come era successo
in Cecoslovacchia
in Ungheria, per evitare questo Jaruzelski a un certo punto fece un'auto-occupazione, diciamo, così si dice proprio,
colpo di mano,
un colpo di stato, diciamo,
colpo di stato per il suo stesso
non
stato.
Esatto, nel senso che lui era già lui
era
il capo
già
del
lo
governo.
Stato
però comunque, insomma, abolì
le libertà, un po' le frontiere, insomma.
Sì, abolì tutte le libertà, diciamo, civili, mise in prigione moltissimi attivisti di Solidarnosc, tra cui Lech Wałęsa.
Come no.
E quindi, insomma, ci fu per qualche anno uno stato di grossa tensione.
Stato marziale, sì.
Sì, questo appunto per evitare l'ingresso dei carri armati russi. E qui c'è un episodio interessante che ci ha raccontato Zanussi, e che è raccontato da Zanussi anche in un documentario dedicato a Solidarnosc, che è uscito credo l'anno scorso o due anni fa, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione di Solidarnosc. Una serie di registi polacchi hanno fatto un film, ognuno faceva un episodio dedicato a Solidarnosc. Lui racconta proprio un episodio riguardante il film Da un paese lontano, perché in questo film ovviamente si racconta la seconda guerra mondiale. Lui aveva ottenuto i permessi dal governo polacco di girare a Varsavia questo film, perché già comunque era un regime che si stava ammorbidendo, insomma, altrimenti non sarebbe neanche potuto nascere Solidarnosc. Quindi aveva ottenuto i permessi, doveva girare la scena della liberazione di Varsavia, no? Dei nazisti da parte dei russi. Quindi dovevano entrare i carri armati russi a Varsavia.
Certo.
Allora,
e questo già era un problema.
Era già un problema. Perché? Perché ovviamente c'era, questo il film lo stava girando nel 1980, lo stesso momento in cui nasce Solidarnosc e in cui quindi c'è questo grande stato di tensione.
C'era questa sorta di commistione tra realtà e finzione.
Esattamente. Allora che succede? Che il governo polacco dice no, non puoi usare i carri armati con la stella rossa, perché se la gente vede che arriva sulla piazza di Varsavia dei carri armati con russi, va nel panico, perché certo, pensa che ci hanno invaso. Quindi userai dei carri armati con lo stemma polacco. Lui diceva bene, tanto comunque nel 45 insieme ai russi sono entrati anche i soldati polacchi, certo, a Varsavia, quindi
non è un errore storico.
Non è un errore storico, quindi gira la scena con i carri armati senza lo stemma russo, ma soltanto con lo stemma polacco. Mentre gira questo stemma, gli arriva una telefonata dall'ambasciata americana. Lui va a rispondere, dice: signor Zanussi, sì, mi hanno detto di parlare con lei, io sono l'ambasciatore americano e abbiamo saputo che siete stati invasi. Dice: come siamo stati invasi? Perché col nostro satellite abbiamo visto a Varsavia sono arrivati i carri armati. E dice: no, guardate,
sono io che sto facendo un film.
E raccontandoci questo episodio, Zanussi ha commentato: da quel giorno io so che in qualsiasi parte del mondo sto, gli americani mi possono guardare anche i capelli.
Anche se vado al bagno mi guardano.
Mi guardano.
E questo è poco rassicurante. Senti Arnaldo, abbiamo pochi minuti, io direi di sentire questa seconda parte della...
Ripartiamo proprio dalla domanda che riguarda il film su Giovanni Paolo II e come Giovanni Paolo II reagì quando vide questo film su di lui.
Sentiamo che cosa dice allora Zanussi ad Arnaldo.
Ha parlato Lungo non voleva che io pubblicasse sue parole per il motivo molto pratico che la gente semplice o la gente poco profonda prende sui pareri come opinione della Chiesa, invece sono stati i pareri importantemente personali. La cosa commovente era la sua visione puramente professionista sul fatto che, essendo soggetto del film e spettatore, si sente una spaccatura molto particolare. Questo Papa mi ha accentuato dicendo che si identifica con tutti i punti di vista del protagonista, invece quando vede suo primo piano sente una certa alienazione. E mi ha detto: questo non ha niente da fare con la scelta d'attore. Dice: questo attore mi piace, posso credere che mi rassomiglia, solo che io non mi ricordo me stesso, perché io non mi vedo, nessuno di noi vede sua propria faccia oltre che durante quando fa la barba. Sono pochi minuti al giorno, non conosco me dal profilo, non conosco me dal dietro, e per questo certo sento una grande alienazione vedendo me stesso dall'altro punto di vista. Però dice: è identico quando me vedo sui materiali documentari, anche non mi riconosco perché pensavo sempre di me diverso. E questo mi ha detto come osservazione puramente professionale.
Poi era un po' un collega, perché anche lui aveva fatto l'attore, aveva fatto. Tra l'altro, il protagonista oggi della fiction che hanno fatto su Papa ha lavorato anche nel Fratello del Nostro Dio.
Sì, no? Esattamente. Sì, anche in altro mio film, sì, è uno dei miei attori, sono molto contento che ha fatto questa carriera. Mi vogliono, credo. Polonia, scusate, mi diamo la preferenza.
Sì, no, sempre concludendo il tema proprio di Giovanni Paolo II, le volevo chiedere questa cosa: secondo lei, appunto, sicuramente è stato il Papa di cui si è parlato, è stato anche celebrato moltissimo, è stato, appunto, sono stati fatti film, documentari, eccetera. Secondo lei c'è qualcosa che è stato sottovalutato di Giovanni Paolo II, cioè su cui invece andrebbe ancora detto?
No, questo non è tanto da dire, questo è da vivere. Manca tutto aspetto, diciamo, mistico della sua vita. Per esempio sua preghiera è qualcosa che sfugge subito dall'interesse pubblico, perché non è mediatico. Preghiera non è mediatica, misticismo non è mediatico. E questo, credo, è una falsificazione naturale che arriva con i mass media, che non sono, forse sono in grado, però non hanno grande flessibilità per aprirsi e mostrare quest'altro aspetto della sua vita, della sua lunga esistenza nel mondo. E questo sfugge, e questo è un peccato.
Lei, se dovesse fare un altro film legato alla sua figura, che cosa farebbe? Prenderebbe un'altra opera teatrale, oppure
no, io credo che è meglio leggere bene sua lettera agli artisti e seguire buoni suggerimenti sul ruolo dell'artista nel mondo, che è un ruolo importante e valutato male nel mondo di oggi. Questo credo che è il suo testamento: non fare film su lui o su sue opere, anche se certe delle sue opere credo che sono valide, ma non tanto per farlo subito come un altro omaggio, perché non è un papa per gli omaggi, è un papa per studiare bene il messaggio che articolava, perché il suo messaggio è trascendente, cioè va oltre lui. Questo è una cosa che sfugge. Questo che rimane con suo successore e suo predecessore, cioè questo che è un messaggio cristiano nel mondo moderno. Questo è più importante che la vita e che tutti i pregi che possiamo dargli per il modo come serviva al mondo.
C'è sempre la tendenza a omaggiare la persona piuttosto che a seguire.
Esattamente, no? Esattamente. E io credo
forse è più interessante
omaggiarlo
che ascoltarlo.
Sì, ascoltarlo e capire i motivi profondi delle sue scelte, dei suoi insegnamenti, del suo modo di interpretare cristianesimo, cioè del suo magistero.
Lei ha iniziato la sua carriera, insomma, ha vissuto, si è affermato come regista insieme a tutta una generazione di registi, Kieslowski, Roman Polanski, anche Cerchi di Vaida, durante il regime.
Sì, comunista.
Ecco, come era? Cosa significa in quel periodo fare gli artisti? Che tipo di censura c'era? Che tipo di libertà c'era?
Lungo racconto, sono quasi 40 anni della mia vita. È un sistema totalitario, tutti i totalitarismi sono un po' simili. non sono così diversi, cioè anche l'Italia con la sua buona memoria del fascismo riconosce subito che cosa vuol dire totalitarismo. È un certo controllo totale della vita nei suoi tutti aspetti, una negazione della persona umana e della sua libertà e del rispetto dovuto alla persona. E malgrado questo, come io ho avuto la chance, come direi che sono stato fortunato di vivere soprattutto un periodo della decomposizione del sistema, devo dire che l'ho visto già meno velenoso che era originalmente, perché era un periodo, noi non abbiamo anche ancora capito che questa è un'agonia, ma era un'agonia.
Era già un'agonia.
Sì.
Quindi comunque quando lei girava riusciva
a... Sì, cioè, il sistema era molto meno consistente. Il vero socialismo reale era un socialismo stalinista. Invece dopo il crollo del stalinismo, dopo la conferenza nel 20° congresso da Khrushchev, si è cominciata una decomposizione, perché il comunismo si è cominciato ad allontanarsi dai principi leninisti che Stalin realizzava meglio di tutti. Questo è già polemico per voi, perché in Italia, dove l'ignoranza sul comunismo è così grande come l'entusiasmo per questo sistema, credo che si conosce pochissimo Lenin, si conosce pochissimo Stalin. Si legge Gramsci, che non è tanto importante perché non era mai applicato, era uno ideologo e filosofo che solamente commentava, ma non aveva nessun impatto sulla vita pratica.
Senta, il passaggio che poi la Polonia ha vissuto, io personalmente sono fidanzato con una ragazza polacca, quindi frequento moltissimo la Polonia. Quando io le chiedo che cosa è cambiato da quando c'è stato questo passaggio, lei mi risponde: prima avevamo i soldi ma non avevamo niente da comprare, adesso ci sono tante cose da comprare ma non ci sono più soldi.
No, non ci sono più soldi sufficienti per questo. Questa è una buona definizione sul piano pratico, ma sul piano più elevato, più complesso, credo che siamo in modo accelerato abbandonato un sistema gerarchico che esisteva prima, perché il socialismo reale era molto gerarchico, e siamo arrivati al sistema, cioè alla società di masse, che non abbiamo avuto prima. Allontanarsi da questo paternalismo socialista che esisteva, e il shock della società delle masse è sempre un shock profondo, allora dobbiamo assorbirlo.
E questo era Christoph Zanussi, intervistato da Arnaldo Casali. Finisce qui il nostro appuntamento con il Notes, adesso in onda. Arnaldo, non so se vuoi salutare e magari dare l'appuntamento alla prossima settimana.
A presto, staremo negli studios di Papigno, per chi si domandava le seghe, le varie cose.
C'era un rumore di falegnameria. Un rumore di falegnameria che
si stava preparando una scenografia del film.
È stato spiegato in questo modo. Grazie Arnaldo Casali, grazie ovviamente a Zanussi che ci ha concesso questa lunga intervista, e appuntamento alla prossima settimana.